Siamo arrivati al Salmo 83 o 82 secondo la numerazione greca e latina e vedete che c'è scritto cantico in un shir, ricordate il cantico dei cantici, cantico, Salmo di solito è mizmor. E qui un cantico dunque e di Asaf, fa parte dei cosiddetti salmi di Asaf. Asaf era un levita che era stato messo a capo del tempio, delle scuole cantorum, chiamiamole così, del tempio, e questa collezione cominciava col Salmo 73, 74, poi 77, 78, 79, 80, 81 e 83. Questo è l'ultimo del libretto di Asaf. Vediamo di dargli un titolo. Io ho pensato di dare questo titolo a questo Salmo, come sempre ho detto anche nelle altre riflessioni sui Salmi. Dare un titolo vuol dire che cosa di questo salmo mi colpisce adesso che lo leggo. Non so che titolo darò tra una settimana, però quando mi sono messo a leggerlo mi sono detto percepisco che questo salmo mi deve dire questo e l'ho intitolato così: lamento per una congiura di popoli. E poi ho messo due punti. Un invito che risplenda la potenza di Yahweh. Da una parte abbiamo quindi due quadri, c'è una congiura di popoli, ne vengono elencati ben 10, lo vedremo, e poi c'è questo augurio che finalmente la potenza di Dio risplenda. E cominciamo con il leggerlo. O Dio, non quiete per te, non tacere. Voi trovate sempre una traduzione diversa. Io cerco di tradurre letteralmente l'ebraico, anche se non è bello in italiano, però preferisco tenere la scansione così com'è scritto nell'ebraico. Quindi, non quiete per te, non tacere. Voi trovate lì, esci dal silenzio, vuol dire non star tranquillo, ecco, non quiete, perché ecco i tuoi nemici strepitano. Non è proprio il fremere, io lo intendo in italiano qualcosa dentro uno che sta ribollendo, invece lo strepito è uno che fa rumore per spaventare, no? È lo strepito del nemico, il quale prima ancora di farti vedere la sua potenza, comincia a intimidirti con le sue urla, facendo delle minacce, eccetera. Ricordate, nella Bibbia troviamo lo scontro tra David, giovane pastorello, con Golia. Questo comincia a parlare, fa tutto un lungo discorso, l'hai preso per un cane, come mai viene a me, cioè, fa tutta una serie di cose, quindi è un bla 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 per cercare di intimidire il nemico, intimidire comunque l'avversario. E quindi perché i tuoi nemici strepitano e quelli che ti odiano hanno sollevato la testa? Mi comincia con una domanda. La domanda è, Signore, come mai? Se tu hai detto che ti prendi cura di noi, in fondo dietro ci sta questa cosa, tu dici che ti prendi cura di noi e adesso perché non intervieni? Come mai tu stai zitto? Come mai, altre volte si dice, tu Signore hai incrociato le braccia, non hai deciso di non intervenire? E qui siccome viene presentata, sono i versetti che vanno dal 2 al 9, potremmo dire che è la descrizione di una alleanza, chiamiamola così, internazionale, diverse nazioni, contro Israele. Vi ho già detto che vengono elencati simbolicamente 10 popoli, Ricordate, il 10 è il numero della imperfezione, cioè non tutti i popoli, non la totalità, ma 10. Ricordate le 10 corna, no, della bestia, dell'Apocalisse, il numero 10 è sempre il numero della incompletezza. Quindi non tutti i popoli possibili, ma buon numero, 10. E cosa fanno questi popoli? Contro il tuo popolo tramano un piano e si consultano contro i tuoi protetti. Quindi da una parte hanno in mente un progetto per distruggere Israele, dall'altra parte si consultano tra di loro contro i progetti di Dio. Qual è il progetto di Dio? Il progetto di Dio è che Israele diventi davvero il popolo dell'alleanza, che Israele sia fedele all'amore che il Signore riversa su di lui. Quindi loro cercano di mettersi contro questi progetti. È una specie di, ricordiamoci che la lotta tra i popoli nemici di Israele e Israele, come sempre nell'antichità, veniva sempre presentata come la lotta tra gli dèi di un popolo e gli dèi di un altro. Per cui se vincevano certi dèi, voleva dire che erano degli dèi più potenti, più forti. E allora si consultano, dicevo, hanno detto: venite, annientiamoli da nazione e non sia ricordato il nome di Israele ancora. Mai deve finire questa storia, perché bisogna ricordare. Ricordare vuol dire cancellare dalla memoria, è la famosa damnatio memoriae, quando qualcuno veniva considerato odioso, aveva lasciato una brutta traccia. Pensate a Saddam Hussein, sono stati distrutti anche i monumenti, no? Sono stati buttati giù, così come ha fatto con Stalin, con altri, ma guardate che niente di nuovo. Ai tempi di Domiziano aveva fatto costruire delle statue enormi, molto grandi, il suo modo di, i suoi documenti cominciavano sempre così: io, Domiziano, Dio creatore del cielo e della terra, sovrano onnipotente. Morì in una congiura di palazzo. E poi ci fu la damnatio memoriae, cioè tutti i suoi, sono stati trovati ancora delle tracce, delle grosse teste, però troncate dagli scavi archeologici. Una volta non avevano le ruspe, e mettevano della terra e veniva sepolto. Per cui tutto quello che è stato trovato, questo per dare un esempio, cos'era la damnatio memoriae, cioè il suo nome venga cancellato, no? E questa gente vuole che Israele sia cancellato, annientato, non sia più ricordato il nome di Israele. Il nome vuol dire la struttura stessa, la persona, si può dire, se un popolo ha una personalità, il nome, ricordate, no? Non è semplicemente l'epiteto che viene dato a qualcuno, non è quello che ci viene dato nel battesimo. Per la Bibbia il nome esprime la persona stessa, o i nomi dei popoli esprimono il popolo stesso. Quindi cancelliamo Israele, nome vuol dire tutto. Infatti, e qui viene presentato una specie di riflessione, cosa hanno fatto? Hanno deliberato con il cuore d'accordo. Con il cuore, ricordiamo, nella Bibbia non è il cuore inteso come emozionalità, come affetto. La Bibbia, il cuore è la volontà, è la decisione esistenziale, è qualcosa che diventa un impegno serio a muoversi in una certa direzione. Quindi hanno deliberato con il cuore d'accordo, cioè tutti insieme, viene in mente il libro degli Atti degli Apostoli, no? Un cuor solo e un'anima sola, omotumatos si dice, cioè avevano lo stesso respiro, no? Lo stesso orientamento della volontà, stesso desiderio. Gli antichi dicevano che l'amico è, amicizia è idem velle et idem nolle, volere e non volere le stesse cose, cioè avere gli stessi gusti, potremmo dire, Sant'Ignazio dice, avere, scegliere, entrare nelle scelte dell'altro. A proposito di Gesù Cristo, Sant'Ignazio parla di entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. E che cosa fanno? Contro di te un patto concludono. Quindi c'è un berit, un'alleanza, una berit che viene conclusa, ma non è l'alleanza con Dio, ma è un'alleanza contro Dio. Anzi, vedete che Israele viene identificato come Dio stesso, cioè se tu tocchi colui che Dio ama, hai toccato in qualche maniera Dio. E quindi hanno stipulato una berit, cioè quindi è una specie di, come dire, come quando si vuol fare una contestazione, no? Dio ha stabilito l'alleanza col suo popolo e loro dicono, vabbè, noi invece facciamo un'alleanza tra di noi. Noi siamo più forti del Dio di Israele, noi siamo capaci attraverso la nostra alleanza di superare l'alleanza che Dio ha fatto col suo popolo. Quindi hanno contro di te Dio, hanno stipulato un patto, concludono un'alleanza, un patto. E chi sono questi? Vengono presentati, dicevo, ben 10 popoli. Le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, vedete c'è Edom il popolo, gli Edomiti si trovavano vicino al Mar Morto, poi c'è Ismaele ricordate, figlio della schiava di Abramo. Poi c'è Moab e Ammon, che erano i due figli bastardi di Lot, ricordate quelli avuti dalle figlie di Lot, le quali non avendo possibilità di generare hanno ubriacato il padre per generare dei figli e per non morire senza avere figli, e sono tra coloro che poi diventeranno i nemici di Israele, Moab e Ammon, quindi i Moabiti e gli Ammoniti. E poi c'è Amalek e i Filistei, che sono i tradizionali avversari di Israele. E poi a questi ci sono anche altri, ci sono gli Agareni, che erano delle tribù seminomadi del sud-est. E poi c'è Gebal, non si sa bene, forse è la città fenicia di Biblos, allora veniva chiamata presumibilmente così dicono gli studiosi, Gebal. E poi c'è Tiro, che era la potentissima città marinara fenicia, e poi la Siria, che era la superpotenza orientale, c'è una specie di crescendo, no? E quindi è interessante vedere tutta questa gente che si sono coalizzati tra loro, quindi Gebale, Amone, Amalek, la Filistea con gli abitanti di Tiro, e Assur si è unito con loro, quindi tutti i peggiori furono un braccio per i figli di Lot. Ricordate allora i figli di Lot, abbiamo visto che erano Moab e Ammon, tutti gli altri sono stati una specie di braccio, la traduzione è proprio, la traduzione che avete voi, non so cos'è, danno man forte,
sì.
Ecco, nell'ebraico c'è furono un braccio ai figli di Lot, quindi dare una mano a qualcuno, no? Anche in italiano si dice ti do il mio braccio, no? ti do una mano. E adesso a questo punto, dopo aver presentato questo quadro, trovate che c'è scritto Selah, che vuol dire pausa, è quasi a dire, mentre leggi questo salmo, adesso fermati a considerare tutti i nemici che si stanno coalizzando contro di te. Quindi è un po' un invito. Ricordate che è un po' una specie, come io direi, è un sedile su cui ci si siede dopo aver pronunciato la prima parte del Salmo per meditare. Rifletti su tutto questo. Succede anche nella tua vita. Ricordiamo che i Salmi hanno sempre da una parte una lettura di Israele, ma c'è una lettura personale. In fondo chi è colui che legge il Salmo? Siamo noi. Poi c'è anche una lettura cristologica. chi sono tutti coloro che si sono coalizzati contro Gesù? Scrivi farisei, sommi sacerdoti, sadducei, no? Quello che Sant'Agostino chiama potere, possedere e l'apparire, le tre concupiscenze che si annidano nel cuore dell'uomo e che lo distruggono. E allora ecco qui, a questo punto ti dice fermati, prova a pensare, quali sono le potenze che dentro e fuori di te ti vogliono distruggere, quali sono i nemici che in qualche maniera ti stanno allontanando dall'alleanza con Dio. In fondo il nemico è sempre colui che assume diverse forme, ma comunque, qualunque forma assuma, è sempre uno che vuole la morte, non è mai uno che vuole la vita. È proteiforme, cambia continuamente il suo aspetto, spesso diventa minaccioso, spesso diventa dolce, propositivo, ingannevole, perché in fondo ricordate che con Gesù ci dà un criterio per il comportamento, ti dice taci, basta. Anche il Papa recentemente, in una delle sue, forse in una predica di Santa Marta, credo, leggevo suo Avvenire in questi giorni, in una predica di Santa Marta, diceva: non lasciate che il diavolo chiacchieri, non lasciatelo chiacchierare, non lasciatelo parlare. È un maestro di logica, se tu lo lasci parlare ti frega, lui devi solo tacere, lascia parlare lo Spirito Santo, lascia parlare Gesù. Secondo momento, i versetti che vanno dal 10 al 19, e qui trovate ben 12 imprecazioni. Contro 10 popoli ci sono 12 imprecazioni, il 12 è la misura della totalità, 3 per 4, 12, numero 4 è il numero della terra, il numero 3 è il numero del cielo, quindi cieli più terra vuol dire l'universo, vuol dire tutto, la totalità, e dunque c'è una pienezza di imprecazione, quasi a dire una maledizione completa, è un invocare su di essi che Dio possa veramente distruggerli, e allora comincia così: fa ad essi come a Madian, come Sisera. Ricordate Madian, lì ci sono anche le citazioni, vedete, vediamo Madian, vedete Giudici 4:5, ricordate, va e sconfiggi Madian, parte Gedeone per andare a sconfiggerli, i famosi 30.000, e troppe persone con te, manda a casa quelli che hanno paura, 20.000 se ne vanno, ne rimangono 10.000, sono troppi ancora, portali a bere, porta a bere al torrente, e di questi vengono scelti solo 300, con questi 300, e c'è un momento interessante che, se voi andate a leggere questi capitoli, trovate che a un certo punto Gedeone prende con sé un suo amico e si intrufola per andare a vedere cosa si sta dicendo, come stanno chiacchierando tra di loro questi di Madian, stanno discutendo tra di loro, e viene a sapere, se uno dice, ma guarda, dice un soldato dice a un suo amico, stanotte ho fatto un sogno, una focaccia è caduta giù, a un certo punto rotolato, si è abbattuta contro una tenda e questa tenda è crollata, e allora dice, ma cosa vorrà dire questo sogno? Dice, ma io credo che c'è qualche cosa, non riesco a capire, ma c'è qualche minaccia, e Gedeone invece intuisce, la focaccia siamo noi, cos'è una focaccia contro una tenda? E niente, però noi siamo capaci di distruggere, e infatti i famosi 300 distruggono. Andate a leggere, perché la Bibbia è anche molto affascinante, piena di queste immagini che ti affascinano, e quindi trattali come a Madian, come Sisera, ricordate Sisera era il generale di Yabin, anche qui parla come Yabin, generale il quale appunto fu sconfitto presso il torrente Kishon, che si trova, se qualcuno è stato in Israele, si trova proprio sotto il monte della Trasfigurazione, no? Proprio lì, e questo generale, scappando, Sisera si rifugia nelle tende dei Keniti, lì c'è già Ele che gli dice: vieni, vieni, accomodati pure, riposati, lo mette nella tenda, gli fa bere del latte acido e del latte fresco, e poi dice: ristenditi, lo copre con una coperta, gli dice: t'attendo che se arrivano digli che non c'è nessuno. E beh, quando lui si addormenta perché era esausto, gli pianta un palo, un piolo della tenda, nella tempia, e lo inchioda al terreno, lo uccide. Quindi una donna sconfigge, quindi siano trattati come ai Madian, cioè fa ad essi come a Madian, come Sisara, come Yabin presso il torrente Kishon. Essi furono sterminati in Endor. Endor è un villaggio non molto lontano appunto dal monte della trasfigurazione, il monte Tabor, non molto lontano nemmeno da, ricordate quando Gesù si reca a Nain, poco lontano da Nain, quella zona lì era, adesso chiaramente non c'è più, quindi tanto per avere un'idea, siamo nella d'Alta Galilea, e quindi essi furono sterminati in Endor, divennero letame per il terreno, cioè nessuno li ha sepolti, sono marciti lì, era la cosa più terribile per un ebreo, anche per gli antichi, morire e non avere sepoltura, perfino ai nemici normalmente si dava sepoltura, pensate che Davide dà sepoltura a Saul e a suo figlio, erano nemici, non dice ma che vengano esposti, che vengano lasciati fuori, no, assolutamente no. E poi ancora altre imprecazioni: rendi i loro nobili come Oreb e Zeb, e come Zeba e Salmunna, e tutti i loro principi, cioè tutti i nemici che erano stati sconfitti da Israele. E anche lì vedete, vengono presentati anche lì, sempre il libro dei giudici, vedete, giudici 7, 25, 8, 10, 21, è interessante vedere un po' questi riferimenti, perché comunque ti fanno capire che la memoria storica è fondamentale per Israele, cioè quando io ho dei dubbi sulla potenza di Dio, guardando a ciò che ha fatto, io trovo pace, consolazione, guardando a ciò che lui ha compiuto per me, posso dire: il Signore, se ha fatto questo, lo farà ancora, non mi abbandonerà. E qualche volta addirittura i salmi dicono anche così: ricordati Signore di questo, ricordati Signore di quello, non dimenticare, come se il Signore fosse preso da una crisi di amnesia, no? E quindi rendi i loro nobili come Oreb e Zeb, come Zebai, Salmunna, tutti i loro principi, i quali avevano detto: prenderemo possesso per noi dei pascoli di Dio. Questi erano quelli che dicevano: ce la faremo noi, Israele diventerà nostra, ce la faremo, prendili come loro. Signore, anche questi hanno la pretesa di combattere, in realtà non è un combattere contro il tuo popolo, ma è un combattere contro di te. Dunque, Signore, tira fuori il tuo orgoglio, fa vedere che ci sei, mostra che sei capace di mettere a tacere i presuntuosi. Oh Dio mio, rendili come il turbine, quindi un fulmine che scende, che distrugge, come pula di fronte al vento. La pula, adesso non so, una volta io la conoscevo bene, perché ai miei tempi io poi vivevo in campagna, a Bassa Milanese, c'era il riso, c'era il frumento, eccetera, si veniva steso sull'aia, e poi per togliere la pula c'erano delle grosse pale, e veniva buttato contro vento. Se il vento viene di qui, si buttava dall'altra parte, si vedeva proprio che il vento portava via tutta la paglia, tutta la pula, per cui da una parte rimaneva il grano, ci voleva una giornata di vento, si faceva soltanto le giornate di vento, il grano di qui, la pula di là, perché il vento la portava via. Quindi l'idea e l'immagine sono immagini molto forti, molto belle. L'immagine è quella di questa inconsistenza dei nemici. Signore, tu se soffi, li stendi tutti. Tu sei colui che vuole il bene. O ancora, come il fuoco che brucia una selva. In una zona come Israele, dove l'acqua era abbastanza rara, dove la pioggia veniva due volte all'anno, non di più, pioggia di primavera, pioggia d'autunno, e era facile, bastava un'autocombustione, bastava qualche cosa che fermentava e che produceva un po' di calore, erano degli incendi inarrestabili, non c'erano i Canadair, e quindi quando bruciava, bruciava tutto. E quindi come fiamma che incendia le montagne, e così inseguili tu, Dio, tu inseguili con la tua tempesta. Quindi abbiamo il turbine, il vento che porta via la pula, il fuoco che brucia la foresta, fiamma che incendia le montagne, e poi tempesta, e con la tua bufera atterriscili. Questi che blateravano tanto, avete visto, no? Strepitano, vedano veramente che il tuo non è uno strepito, il tuo non è un parlare invano, ma il tuo è un intervenire con potenza contro il male. Ricordiamo che la potenza di Dio non è una potenza distruttrice, ma una potenza di vita, cioè il male viene distrutto, ma è la vita che trionfa. E poi ancora, riempi i loro volti di vergogna, e così no, e cerchino il tuo nome, Yahweh. Quindi vedete che non è un dire distruggili e basta, ma Signore, che questo che tu fai contro di loro sia una correzione e un invito alla conversione. Quindi Signore, che finalmente cerchino te, la tua persona, cerchino il tuo nome, o Yahweh. Che quindi finalmente si rendano conto di aver combattuto contro un Dio che vuole la vita mentre loro volevano la morte. E ancora, si vergognino e siano spaventati per sempre. Siano confusi, umiliati, distrutti, periscano, siano confusi e periscano, e conoscano che il tuo nome è Yahweh. Yahweh, ricordate colui che sono, è il Dio della storia, oppure colui che sarà, ricordate, è il nome impronunciabile ed è il nome che però anche lì è enigmatico. Quando Mosè dice come ti chiami, sapere il nome di una divinità voleva dire averla quasi in proprio possesso, no? Io pronuncio il suo nome, tac, la divinità deve rispondere. E Dio in realtà non dice il nome, perché io sono colui che sono, sono io e basta. Ma potrebbe essere tradotto in un'altra maniera, perché il presente e il futuro è uno stesso tempo, lingua ebraica, dunque potrebbe essere io sono colui che sarò, oppure sarò colui che sarò, quasi a dire a Mosè, vedrai dopo chi sono. Cioè tu vuoi sapere chi sono io, qual è il mio nome, da quello che faccio capirai chi sono, ecco un po' questo. Quindi che anche questi, sapendo che il tuo nome è Yahweh, capiscano che tu sei colui, da quello che tu hai fatto capiscono chi sei, ecco un po' così. Sia un po' quello che è successo a Mosè con gli israeliti, quando dopo aver visto ciò che Dio ha fatto dicono, ah ecco questo è Dio. Ricordate sempre la sintassi biblica, la sintassi biblica non parte mai dalla definizione del nome. Come facciamo noi? Il nostro catechismo, soprattutto il catechismo San Pio X, che era di impostazione scolastica, nel senso della scolastica tomista, cominciava, no? Chi è Dio? No, cominciava prima il nome di Dio, no? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo, della terra. Allora, io da bambino ho studiato a memoria questa roba qui, quando ho fatto la cresima a 6 anni. E però, se uno mi dice, ma che cos'è l'essere? Non lo so, essere. Perfettissimo. Io non so cos'è perfettissimo. Perché, cosa vuol dire essere perfettissimo? posso dire, se vedo un bel prato, posso dire, sì, è tagliato bene, mi sembra perfetto, ma il prato, ma io di Dio non so niente, perfettissimo. Creatore, voi avete l'idea di creatore? Penso di no, perché in fondo è impossibile, cioè quello che noi vediamo, vediamo soltanto manipolazione. Posso dire che c'è un pezzo di legno e lo manipolo, lo faccio diventare una statua, per cui vedete che sono tutte definizioni che non dicono assolutamente niente. Signore, signore vuol dire padrone di tutto, colui che tiene nelle sue mani ogni cosa, ma io conosco qualcuno come Berlusconi così, ma che siano poi signori non lo so troppo, capite, o altri, no? Poi del cielo e della terra, ma però la Bibbia da che parte, da come parte? La Bibbia non parte mai dai nomi, comincia a partire dalle azioni. Come comincia la Genesi? Bereshit Barak Elohim. Comincia col Bara, cioè ha creato. Allora, comincia dal verbo creatore, uno che crea, creato. Oppure ama. Dio protegge. Allora, comincia, da lì si arriva all'aggettivo. Allora, se lui crea, vuol dire che è fecondo. Se ama, vuol dire che è buono. Che, e poi diventerà anche padre. Dopo essere passati dal verbo, si passa all'aggettivo, dall'aggettivo si arriva al sostantivo. Noi facciamo l'opposto, no? Siamo di mentalità greca. Partiamo dalla definizione, il sostantivo, abbiamo in mente la definizione, subito dopo che cosa fa, e poi arriviamo all'aggettivo. Tutto il contrario. La Bibbia è molto pratica, parte sempre dalla concretezza, dal fare di Dio. Dio fa, quindi se voi vedete i verbi fondamentali che nella Bibbia rivolti a Dio sono 5 o 6, non di più: crea, ama, protegge, conforta, salva. Cioè sono 5 o 6 verbi, ho fatto un giorno un elenco, ho detto si possono riassumere in una. Da lì però si vede tutto quello che è Dio. Quindi è qualcosa di molto pratico. Allora, Signore, che questi, vedendo cosa fai, capiscono chi sei. Ecco qui che cos'è. E così cerchino il tuo nome, Yahweh, cioè cerchino, e quindi cosa fa? Si vergognino e siano spaventati per sempre. Leolam, cioè sempre, proprio per sempre. Siano confusi, periscano e conoscano che il tuo nome è Yahweh, quindi tu sei colui che mostra amore per la vita, colui che difende la vita. Solo tu sei l'Altissimo su tutta la terra. E qual è l'ultima affermazione? In fondo questi ultimi versetti cosa presentano? Yahweh è l'arbitro supremo della storia e a lui tutti si rivolgono. È un invito a rivolgiamoci a lui. Lui è quello che dà senso alla nostra vita. Certo, questo salmo è un salmo che ci sembra un po' datato, difficile noi preghiamo per questo salmo così, però pensiamo che Gesù l'ha pregato, penso che Gesù l'ha pregato soprattutto nei momenti difficili, quando si sentiva non capito, quando si sentiva combattuto da coloro che, per cui lui era venuto e stava dando la vita. Quindi siamo di fronte a un salmo che noi possiamo pregare nei momenti in cui ci sentiamo tribolati, tentati, ci sentiamo scoraggiati, soli, e quindi possiamo anche noi pregarlo e pregarlo insieme adesso, prima di concludere il nostro momento di riflessione. O Dio, esci dal tuo silenzio, non restare muto e inerte, oh Dio, perché ecco i tuoi nemici fremono, i tuoi avversari rialzano la testa, ordiscano trame contro il tuo popolo, congiurano contro i tuoi protetti, dicono coraggio, cancelliamoli come nazione. Più non si ricordi il nome di Israele, perché hanno congiurato insieme d'un sol cuore. Contro di te hanno stipulato un'alleanza. le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Gebal, Ammon, Amalek, la Filistea e gli abitanti di Tiro. Anche Assur si è coalizzato con loro, da Amanforte ai figli di Lot. Trattali come Madian, come Sisara, e Yabin al torrente Chishon. Essi furono sterminati in Endor, divennero concime dei campi. Rendi i loro principi come Horeb e Zeb, come Zeba e Salumna, tutti i loro capi che dicevano: conquistiamoci i pascoli di Dio. Dio mio, rendili come un turbine, come pula in balia del vento, come fuoco che incendia la foresta, come fiamma che divora i monti. Così inseguili con la tua tempesta, atterriscili come un tuo uragano, copri i loro volti di vergogna, e così cercheranno il tuo nome, Yahweh. Siano confusi e spaventati per sempre, siano umiliati e distrutti, sappiano che tu hai nome Yahweh, tu solo l'Altissimo su tutta la terra.